Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro passata per intero insieme. Nello studio dell'Apocalisse siamo giunti al capitolo 7. Vi ricordo che il tema principale di questo capitolo 7 riguarda il fatto che Dio segna un rimanente di Israele e salva un gruppo di credenti di origine pagana. Nel capitolo 6 abbiamo visto l'apertura dei sigilli e precisamente dei primi 6 che hanno mostrato le prime grandi 4 tragedie che stanno per piombare sulla terra, l'inizio dei giudizi, il quinto sigillo ci ha mostrato una grande folla di martiri e nel sesto siamo stati informati su alcuni segni del disastro incombente sull'umanità perduta durante il periodo della grande tribolazione. In essa si verificheranno delle gravi persecuzioni verso quei credenti che saranno rimasti fedeli al Signore. Abbiamo detto che sorge spontanea la seguente domanda: com'è possibile conciliare la visione di un Dio sovrano, misericordioso, con questo periodo in cui egli appare assente, salvo che per i terribili giudizi che egli manda sulla terra? Ebbene, il capitolo 7 dell'Apocalisse fornisce la risposta a questo interrogativo. Il Dio che ha amato il mondo, pur essendo costretto a giudicare, continua a testimoniare della sua grazia. E vi ricordo infatti che questo capitolo costituisce una parentesi di salvezza fra il susseguirsi dei giudizi, cioè fra l'apertura del sesto sigillo e prima dell'apertura del settimo sigillo, che vedremo più avanti quando tratteremo il capitolo 8. Giovanni, in questo capitolo 7, afferma un altro principio, perché è consapevole che noi avremmo avuto delle difficoltà con questo libro. Egli vuole renderci le cose semplici e inserisce una serie di 7, per cui è importante conoscere la sua tecnica narrativa. Dall'inizio della rottura dei sigilli alle coppe d'ira viene seguito uno schema, e cioè che tra il sesto e il settimo c'è un intermezzo di argomento apparentemente estraneo, ma che serve a spiegare l'azione e a rispondere ad alcune domande. Questo è lo scopo del capitolo 7. Questo principio di un intervallo esplicativo sarà attendibile anche per le 7 trombe, i 7 personaggi, le 7 coppe d'ira. Noteremo che Giovanni segue lo stesso metodo in questa sezione del libro, in modo che non ci perdiamo. Credo che questa sia la conclusione più ragionevole e molto chiara per capire questo capitolo e non solo esso, ma anche tutte le profezie della scrittura che lo riguardano. Giovanni quindi ora ci introduce nei dettagli di ciò che riguarda la grande tribolazione. Tale periodo non è mai stato approfondito in nessun'altra parte della Bibbia, tranne che nel discorso sul Monte degli Ulivi del Signore Gesù, in Matteo 24 e capitolo 25. Ora egli lo sta semplicemente ampliando, fornendoci informazioni supplementari, basandosi su quanto aveva detto il Signore Gesù in quei passi, indicandoci chiaramente che ci troviamo nel periodo che va dal rapimento della Chiesa alla instaurazione del Regno di Israele. Quindi il soggetto che ora abbiamo davanti è un libro con 7 sigilli che stanno per essere tolti. 6 sono già stati rimossi nel capitolo precedente. L'ultimo sigillo riguarderà gli ultimi 3 anni e mezzo del periodo nel quale un quarto della popolazione mondiale sarà distrutta. Ora risponderemo alla domanda che ogni persona ragionevole si pone. Che cosa accade a coloro che si convertono e si salvano in questo periodo? Abbiamo detto che lo Spirito Santo sarà ancora presente sulla terra, ma in modo diverso. Egli scese nel giorno della Pentecoste con il compito specifico di formare un corpo di credenti, cioè la Chiesa, che è il corpo di Cristo. Lo Spirito si troverà quindi ancora nel mondo, dopo la partenza della Chiesa, così come lo era prima della Pentecoste. Quando la Chiesa non vi sarà più, il suo ministero specifico, cioè ostacolare il male, in modo che il Vangelo potesse penetrare nel mondo controllato e accecato da Satana, cesserà. Infatti, la parola non avrebbe potuto essere predicata se lo Spirito di Dio non avesse represso la malvagità. Basta pensare alle forze del male che lavorano contro l'espansione della parola di Dio oggi. Ma ritorniamo alla nostra domanda che riguardava il modo in cui potranno convertirsi le persone nel periodo della grande tribolazione. Leggendo il Vecchio Testamento vediamo che lo Spirito Santo operava nei cuori, nella vita di uomini e donne, rivestendoli temporaneamente della sua potenza. Allo stesso modo lo Spirito continuerà a lavorare per condurre uomini, donne a Cristo e a rinnovare le creature. All'inizio della Genesi leggiamo che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Allo stesso modo questo Spirito aleggia anche oggi sul mondo, come dal principio, e continuerà a farlo. Durante questo periodo avrà un programma speciale, inconsueto, che Giovanni ci presenta in una duplice scena. La prima scena che ci presenta è una visione terrestre, versetti dall'1 all'8, dove ci viene mostrato in che modo il Signore userà i giudei durante il periodo dei giudizi per realizzare la profezia di Gesù, descritta in Matteo 24, al versetto 14, che dice: «E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine». Dopo questa, vediamo la seconda, che è la seconda scena, una visione celeste, versetti dal 9 al 17. Questi versetti ci informano sul destino degli appartenenti alle nazioni del futuro che crederanno in Cristo durante la tribolazione. Anche per loro vale ciò che il Signore Gesù disse nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Ma nonostante la crudeltà degli uomini che si manifesterà in quel tempo, Dio continua a cercare chi vuole essere salvato. Infatti, tutti coloro che onestamente vorranno scuotersi di dosso il giogo soporifero, fuorviante di Satana, lo potranno fare. Perciò rallegra il constatare che la grazia sovrana di Dio continua a esprimersi anche nelle situazioni più disperate. Questo costituisce un incoraggiamento a testimoniare anche con queste trasmissioni, perché non è mai inutile. Il Signore ha un popolo numeroso che Egli vuole salvare e per questo motivo ci sentiamo onorati, impegnati, senza stancarci, a proseguire nel far conoscere questa meravigliosa opportunità di essere perdonati, di essere salvati, solamente per la fede in Gesù. Passiamo ora a considerare i primi tre versetti di questo capitolo che ci spiegano il motivo dell'intervallo fra il sesto e il settimo sigillo, versetti dall'1 al 3. Dopo questo, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra, e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra, né sopra il mare, né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: «Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio». Questo si riferisce al tremendo giudizio del capitolo precedente, cioè la cavalcata dei quattro cavalieri, dove credo abbia avuto una visione generale del periodo della grande tribolazione, di cui ora abbiamo i dettagli. Qualcuno ha obiettato che la frase «quattro angoli della terra» dimostra che la Bibbia non è un libro scientifico, in quanto presume che la terra sia piatta con quattro angoli, ma questi angoli si riferiscono ai punti cardinali, nord, sud, est ed ovest, e questo ci indica la direzione che quattro angeli prenderanno, uno per ciascun punto cardinale. I quattro venti, in questo caso, simboleggiano i giudizi di Dio che sono sotto il suo controllo, come leggiamo nel Salmo 148, al versetto 8. «Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento impetuoso che esegue i suoi ordini». Questa sequenza significa che le cose non accadranno per caso, disordinatamente, o come vorranno gli uomini, ma secondo il preciso piano di Dio. Qualcuno che mi ascolta potrebbe chiedere: quale sarà questo suo piano? Esso riguarda il fatto che non credo affatto che Dio permetta che ci siano periodi durante i quali non ci siano convertiti, perché questo è il suo piano, in particolare anche il suo desiderio, e cioè che tutti giungano alla salvezza. Non credo che Dio consentirebbe alle persone di questo mondo di continuare a correre verso la rovina, senza che in esso ci possano essere dei credenti a testimoniare del Vangelo. Quindi Egli opererà affinché nel mondo vi siano persone che si ravvedano, si convertano a Lui per essere salvate, e infatti vi sarà una grande moltitudine che verrà salvata in quel periodo. Quindi ci saranno folle di convertiti e purtroppo folle che vorranno invece restare contrarie a Dio. È interessante osservare anche che le visioni dei quattro angeli descritta nel primo versetto è legata alla terra. In genere colleghiamo la loro presenza e attività col cielo, ma qui viene ricordato che essi hanno un ruolo attivo nell'amministrazione delle cose di quaggiù. Questo ci ricorda appunto che gli angeli sono spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Ciò che possiamo ricavare da questa visione è che Dio si serve di loro per esercitare il suo dominio, il suo controllo sulle forze della natura. Spesse volte pensiamo che questi elementi della natura siano capricciosi e incontrollabili, ma non è così. In tutte le situazioni Dio è sovrano ed accade solo ciò che Egli vuole o permette. Un altro particolare interessante è che gli angeli non agiscono di loro iniziativa, ma ascoltano la voce dell'angelo che viene dal sollevante e ha il sigillo del Dio vivente. Quindi, Chi è questo quinto angelo? Evidentemente di rango superiore, in quanto dà ordine agli altri. Questo quinto angelo, secondo molti commentatori, è il Signore Gesù Cristo, nella veste dell'angelo del Signore. Vediamo a questo proposito alcuni passi dell'Antico Testamento. Esodo 3, versetti dall'1 al 4. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: «Ora voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma». Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: «Mosè, Mosè». Ed egli rispose: «Eccomi». Ancora nel libro del profeta Isaia, capitolo 63, versetto 9, troviamo scritto che in tutte le loro angosce non fu un inviato né un angelo, ma lui stesso a salvarli. Nel suo amore e nella sua benevolenza, egli li redense, se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni del passato. E dopo aver visto questi passi, possiamo una volta di più dire che tutto ciò evidenzia l'ordine, l'armonia nel quale tutto si svolgerà, e cioè sotto il perfetto controllo di Dio. Questo angelo che dà ordine agli altri quattro ci ricorda che c'è qualcosa di molto importante che deve essere fatto. Egli gridava con gran voce, e ciò è una indicazione che un giudizio tremendo, spaventoso, sta per irrompere sulla terra, ed è quindi necessario mettere al sicuro i servi di Dio. Se essi non venissero segnati, e quindi preservati, non potrebbero resistere. Da questo giorno d'ira che sta per piombare sulla terra, Gesù in Matteo 24, nei versetti dal 21 al 22, aveva detto: «Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati». Quindi, per amore di quegli eletti, questo periodo sarà abbreviato. Su quale sia questo segno sulla fronte, posso solo fare delle ipotesi. Molti affermano di sapere quale sia, ma non si è mai riusciti a trovare due persone che concordino sull'argomento, e ritengo quindi che abbiamo tutti torto. Infatti, non ci viene detto che cosa sia, e non considero che sia essenziale per la Chiesa esserne a conoscenza. Noi sappiamo per certo, però, che in quel periodo non si potranno fare affari senza il marchio della bestia sotto il potere dell'Anticristo. Ma questo segno di cui si parla in questo versetto è dato da Dio, ed è quindi in netto contrasto con quello della bestia. Io credo che si possa trattare di un segno spirituale che contraddistingue la loro vita, in un periodo così malvagio, come viene detto in Matteo 7, al versetto 20. Li riconoscerete dai loro frutti. Ritengo che in un tempo come quello caratterizzato dall'assenza di Dio nel mondo, il Signore manifesterà a coloro che gli appartengono. Personalmente non so come potrebbe esserci un mondo empio più di quello odierno, ma la parola di Dio afferma che peggiorerà sempre di più. Arriviamo ora all'intervallo prima dell'apertura del settimo sigillo. Esso si trova fra gli ultimi due sigilli e ha lo scopo di permettere a coloro che vengono contrassegnati di superare indenni il periodo della grande tribolazione. Il Signore Gesù stesso lo conferma chiaramente. Quando il Signore si occupa di Israele, noto che si serve sempre di date, di numeri, cosa che non fa quando parla della Chiesa. L'Apostolo Paolo non ha mai redatto un rapporto sul numero dei convertiti, anche quando si parla della folla dei gentili salvati durante il periodo della grande tribolazione, non viene definito il numero, mentre per Israele ci sono sempre riferimenti a date e numeri. L'insistenza di alcuni studiosi biblici nello stabilire date per gli eventi profetici ha danneggiato lo studio della profezia e lo ha abbassato di livello, mentre dovremmo apprezzarlo tanto quanto ogni altro soggetto profetico. Leggiamo quindi il quarto versetto di Apocalisse capitolo 7, che evidenzia con la massima precisione chi sono queste persone e quanti sono. «E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo». 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Non è possibile spiritualizzare questa indicazione perché essi sono solamente e chiaramente gli appartenenti alla nazione di Israele. Questi redenti vengono identificati e contrassegnati con il sigillo che lo Spirito Santo opererà su di loro, non soltanto per rigenerarli, ma anche per conferire autorità per il compito speciale che dovranno fare. Questo segno garantisce che essi saranno di appartenenza completa di Dio e che nessuno potrà toccarli. Anche ai nostri giorni, coloro che hanno accettato il Signore Gesù nel loro cuore vengono suggellati dallo stesso Spirito per diventare figli di Dio ed avere la certezza della vita eterna. Infatti, senza l'opera dello Spirito Santo, Noi tutti saremmo deboli e facilmente rinnegheremmo il Signore prima che il sole tramonti, perché la nostra natura è ribelle contro Dio. Il gruppo dei 144.000 deve essere identificato senza speculazioni, e il numero non si riferisce a nessun gruppo esistente oggi, non si riferisce nemmeno alla Chiesa. Durante la grande tribolazione 144.000 saranno salvati, ed essi saranno, come ho già detto, provenienti da ogni tribù di Israele. Quindi, se ritenete di far parte di questo gruppo, non solo state affermando di appartenere a Israele, ma dovreste anche sapere di quale tribù fate parte. È chiaro che Dio avrà un residuo del suo popolo che sarà salvato. Forse a qualcuno sembrerà un numero grande, ma in realtà è molto piccolo, perché attualmente ci sono milioni di ebrei nel mondo, e in confronto la percentuale è molto bassa. Non è utile avanzare teorie o cercare di far ricorso a simbolismi per dare spiegazioni diverse da ciò che la Bibbia ci dice a riguardo di questi unti dallo Spirito Santo. Questo numero di 144.000 è indice di perfezione, ci insegna che essi saranno un residuo fedele, incaricato dal Signore per svolgere un compito di testimonianza, di predicazione su tutta la terra. Dal giorno in cui il Signore chiamò Abramo è sempre esistito un residuo fedele a Dio, fino ad oggi. Apostolo Paolo in Romani 9 al versetto 8 scrive: «Non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza». E questo è molto vero, anche ai nostri giorni. Inoltre al capitolo 11, versetti 4 e 5, è scritto ancora: «Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal». Così, anche al presente, c'è un residuo eletto per grazia. Ai tempi di Paolo esisteva un residuo nella Chiesa, esiste oggi, esisterà nel periodo della grande tribolazione, il numero sarà di 144.000. Queste persone saranno i testimoni di Cristo in quell'epoca. Parlando di questo, Gesù dice in Matteo 24 al versetto 14: «E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine». Questo Vangelo del Regno non è un altro Vangelo, perché Dio ha sempre avuto un unico modo per salvare i peccatori, cioè attraverso la morte di Cristo. Se aveste chiesto ad Abele se l'agnello che offriva a Dio lo avrebbe salvato, egli avrebbe risposto che quell'animale rappresentava colui di cui aveva parlato sua madre, che sarebbe nato da una donna, sarebbe stato il salvatore del mondo. L'agnello è una figura, e Giovanni Battista ne individuò il carattere, indicandolo come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, così come è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Versetto 29. L'Evangelo del Regno è il Vangelo della morte, del seppellimento, della resurrezione di Cristo. E questo Vangelo scuoterà la nazione di Israele e molti si convertiranno. Essi predicheranno il Vangelo, aggiungendo qualcosa che noi non abbiamo il diritto di dire oggi. Essi diranno: «E allora verrà la fine». In altre parole, durerà fino al ritorno di Gesù. Noi non possiamo affermare che Cristo tornerà presto, perché non conosciamo né il giorno né l'ora del suo ritorno. I versetti che vanno dal quinto all'ottavo ci indicano le varie tribù di appartenenza di questi eletti. Leggiamoli. Versetti dal 5 all'8 di Apocalisse, capitolo 7. Della tribù di Giuda, 12.000 assegnati. Della tribù di Ruben, 12.000. Della tribù di Gad, 12.000. Della tribù di Aser, 12.000. Della tribù di Neftali, 12.000. Della tribù di Manasse, 12.000. Della tribù di Simeone, 12.000. Della tribù di Levi, 12.000. Della tribù di Issacar, 12.000. Della tribù di Zabulon, 12.000. Della tribù di Giuseppe, 12.000. Della tribù di Beniamino, 12.000 segnati. Vengono contrassegnati quindi 12.000 da ciascuna tribù. I 144.000 sono divisi per 12 e un dodicesimo si trova in ogni tribù. Così conosciamo che Giovanni sta parlando dei figli di Israele. Come ho già detto prima, non vedo come si possa spiritualizzare questo e cercare di attribuire il numero a qualche gruppo diverso da Israele. Dio ha più riprese promesso nel Vecchio Testamento che avrebbe stabilito il suo regno. Dapprima sarà un regno di 1000 anni, cioè come un periodo di prova, e poi continuerà per l'eternità. La prossima volta, quindi quando ci risentiremo lunedì, e nella prossima occasione che avremo, approfondiremo ulteriormente questi versetti, quindi questo aspetto tratto dal libro dell'Apocalisse. Appuntamento allora a lunedì prossimo. Ciao!